Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui vi sarà anche la poco invidiabile classifica come ogni venerdì, ma chiaramente la notizia, che non è solo una notizia economico-finanziaria, perché ci sono già varie dichiarazioni politiche, la notizia del giorno, della settimana a questo punto è, e forse anche delle prossime settimane, è l'offerta pubblica di sottoscrizione all'OPS lanciata dalla Monte dei Paschi nei confronti di sostanzialmente di Mediobanca. Allora, perché è una notizia fondamentale, importantissima, perché si legge offerta di Monte dei Paschi su Mediobanca, ma è chiaro, a molti analisti hanno già dichiarato che l'obiettivo finale in realtà sono le generali. Qui però in radio è difficile, ne parleremo più avanti, mancando grafici e schemi. Bisogna ricordare cosa è successo nelle ultime settimane, allora negli ultimi mesi. In primis succede che quando il Ministero del Tesoro cede una quota del Monte dei Paschi di Siena e scende all'11,7%, salgono come azionisti e entrano come azionisti la Delfin, e quindi il gruppo che controlla poi Exor Luxottica, ex famiglia del Vecchio, è famiglia del Vecchio, la Delfin con il 9,8% e Caltagirone con il 5%. Entra in Monte dei Paschi anche il Banco BPM col 5 e Anima col 4, che è oggetto di acquisizione da parte del Banco BPM. Comunque si crea, quando viene ceduta questa quota, quello che molti definiscono un nocciolo, un nucleo italiano dentro il Monte dei Paschi, appunto Delfin, Caltagirone e il Banco BPM. Che cosa succede poi? Beh, sappiamo che Unicredit lancia un'offerta sul Banco BPM in qualche modo bloccando questa operazione, ma succede nel frattempo un'altra cosa che nulla a che fare in maniera diretta almeno con l'operazione Unicredit Banco BPM. Succede, e ne abbiamo parlato proprio questa settimana, che nel frattempo le generali annunciano che cosa? Un accordo, un memorandum of understanding per essere più precisi, con il gruppo francese Natixis per far che cosa? Per far nascere un colosso europeo dell'asset management, cioè del risparmio gestito, con masse gestite. Generali porta in dote 650 miliardi e l'altro arriva dal gruppo Natixis e per 1,9 miliardi. Allora iniziano le critiche mosse sia da Delfin e quindi da Milley che da Caltagirone, anche molte perplessità del mondo politico, non dico solo della parte governativa, perché ci sono state interrogazioni anche da parte del PD o di Azione, perché si dice attenzione, le generali che in pancia hanno una bella fetta del risparmio italiano, hanno molti titoli di Stato, più o meno 30 miliardi, oltre 30 miliardi di investiti in titoli di Stato, il rischio è che il risparmio italiano vada poi alla gestione venga trasferito, diciamo, in una gestione francese. Le generali rassicurano, dice lo stesso Donnet, no, il risparmio, le masse di risparmio restano in pancia alle generali, quello che cambia è che la gestione, quindi il tipo di investimenti da fare con queste masse gestite, verrà affidato alla nuova joint venture. Questo, a mio avviso, poi ha ulteriormente dato un'accelerazione, nel senso che la contrarietà dei due soci forti dentro le generali, perché vorrei ricordare appunto che Delfin ha il 9,9% dei generali e Caltagirone ha il 7% dei generali, è una contrarietà palese. Adesso che cosa succede? Succede che Monte dei Paschi di Siena offre fa un'offerta su Mediobanca. Perché c'entrano le generali? Per due motivi. Primo, Mediobanca è il primo azionista delle generali di Trieste, perché Mediobanca ha il 13%, quindi controllare Mediobanca significa controllare de facto anche le generali. Secondo, in generali c'è già una quota importante di Delfin col 9,9%, e di Caltagirone col 6,90%. Quindi, se l'operazione del Monte dei Paschi su Mediobanca dovesse andare in porto, tu avresti una Mediobanca, diciamo, che fa riferimento anche a Delfin e a Caltagirone e che ha il 13% delle generali. A sua volta Caltagirone ha quasi il 7% di suo nelle generali e ha quasi, e Delfin ha quasi il 10% suo nelle generali. In sostanza avresti, se l'operazione andasse in porto, sostanzialmente un controllo diretto e indiretto delle generali di Trieste. Ecco perché dico che l'operazione sullo sfondo vede le generali. Dentro Mediobanca sono già presenti i soggetti che citavo, perché dentro Mediobanca ci sono Delfin, quindi eredi del vecchio 19,8%, e Caltagirone col 5,5%, cioè poi un 11% di un gruppo di società unite da un accordo di consultazione. Ma insomma, l'operazione non è tanto Monte, poi c'è tutta la dichiarazione di Lovaglio del numero 1 del Monte dei Paschi, un'operazione sinergica e quant'altro, ma è chiaro che sullo sfondo andare a controllare Mediobanca significherebbe andare a controllare le generali di Trieste, e questo è, diciamo, lo schema. Mi rendo conto che in radio non sia facilissimo raccontarlo, illustrarlo, ho cercato di essere il più chiaro possibile. Poi che cosa adesso vediamo l'operazione in sé. L'operazione che è stata annunciata vede 2,3 azioni del Monte dei Paschi ogni azione di Mediobanca, e questo è da subito, molti analisti hanno detto l'operazione, cioè, premia di un 5% il valore del titolo ieri, dovrà essere rilanciata, è troppo bassa come operazione. Calcoliamo che in questo momento l'operazione in sé con i valori di ieri, però, perché adesso non posso fare in automatico, vale circa 13 miliardi di euro, un po' più di 13,3 miliardi di euro. Come ha reagito il mercato? Perché almeno ha reagito non bocciando l'operazione in sé, in senso stretto, questo, ma sicuramente bocciando quanto offerto per l'operazione. Perché, voglio dire, nel momento in cui tu vai a offrire 2,3 azione del Monte dei Paschi col valore di ieri per una di Mediobanca, stai valorizzando l'azione del Monte dei Paschi a 15,2 euro ieri. Oggi il mercato e la borsa è netta nel bocciare, ripeto, non l'operazione in sé necessariamente, ma i valori attribuiti, perché il Monte dei Paschi sta perdendo il 6,77%, mentre Mediobanca sta guadagnando il 7%. Che cosa vuol dire? Che sostanzialmente, se l'operazione di ieri valorizzava il titolo a 15,2 euro, il Mediobanca è già a 16,40 euro, quindi un euro in più rispetto a quanto offerto. Attenzione però, perché è un tema di proporzioni: 2,3 Monte dei Paschi per ognuna di Mediobanca. Con il valore attuale di Mediobanca, di Monte dei Paschi, siamo sostanzialmente a 6,5 euro. Allora, per farla breve, in questo momento, visto che è calato il titolo Monte dei Paschi, se venisse mantenuto il livello di 2,3 azioni del Monte dei Paschi ogni azione di Mediobanca, tu staresti valutando le azioni di Mediobanca a 14,9 euro. Il mercato in questo momento la valuta a 16,3, quindi c'è un'ampia distanza, perché stiamo parlando di 1,4 euro per azione tra quello che ha offerto Monte dei Paschi è quello che ha offerto e quello che sta riconoscendo il titolo. Tra l'altro, su Mediobanca c'è stata una fortissima ondata di acquisti, è passato di mano oltre il 2% del capitale. E quindi sono due fronti: da un lato tutte le varie partecipazioni, per cui l'operazione non è solo Monte dei Paschi e Mediobanca, ma è Monte dei Paschi su Mediobanca e poi sull'azionariato futuro delle generali, che vanno in assemblea a maggio, e già dicemmo a inizio settimana nel commentare l'operazione che non era piaciuta ai soci, appunto Caltagirone e Delfin, e anche a parte della politica l'aveva vista con molta preoccupazione. L'operazione fatta con i francesi per la gestione del risparmio, dicemmo qualche giorno fa, beh, questo, vista la contrarietà dei due azionisti che citavo, avrebbe reso impossibile la presentazione di una lista unica a maggio, perché sono troppo divergenti le posizioni. Qui però si va oltre, c'è un salto, perché prima di arrivare all'assemblea delle generali di maggio Bisognerà capire se andrà in porto l'operazione lanciata da Monte dei Paschi su Mediobanca, che cambierebbe completamente gli equilibri e rapporti di forza dentro le generali, e a che prezzo andrà a concludersi. E di questo parleremo, ma dovevo dare insomma tutte le varie i vari incastri e partecipazioni incrociate dentro i vari, se no non si capisce l'obiettivo di fondo, non si capisce la posta in gioco. Poi ci sono varie speculazioni, cosa faranno Unicredit, in questo momento sembra essere più fredda sull'operazione in Germania e volersi concentrare sull'operazione su BPM, Intesa San Paolo resterà a guardare questo, perché è chiaro che se dovesse andare in porto l'operazione Monte dei Paschi e Mediobanca verrebbe sì creato il terzo polo bancario italiano, aggirando anche diciamo, l'offerta di Unicredit su BPM, perché all'inizio l'ipotesi era un BPM Monte dei Paschi, ma comunque avresti il terzo polo bancario italiano, ma soprattutto avresti un polo bancario che de facto tra i vari azionisti in maniera diretta o indiretta controlla anche le generali. Di questo parleremo, perché sicuramente poi la vicenda non si chiuderà con oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, ma non video perché oggi siamo in esterna, mentre diretta sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, qualcuno mi dice però Monte dei Paschi è stata risanata dai soldi pubblici. Sì, certo, è vero, 30 miliardi bruciato Monte dei Paschi, poi però è tornata inutile. Lovaglio ha riportato il gruppo inutile a staccare il dividendo. Certo che ricordiamo il Monte dei Paschi quando si impantanò nell'operazione Anton Venta, al di là di tutte le inchieste della magistratura, e poi scoppiò la crisi finanziaria post Lehman Brothers, ma qui stiamo parlando però di un altro film, quindi sì, possiamo ricordare che cosa è successo nel passato, ma forse è il caso di concentrarci sul presente. Cosa può fare il governo? Beh, il ministro Tajani ha già detto che è un'operazione di mercato, che lui non interviene in un'operazione di mercato, il vice ministro Durigon ha detto una bella operazione. Allora, sappiamo che c'era stata un plauso da parte del governo nella creazione di un nocciolo italiano di azionisti dentro il Monte dei Paschi di Siena, e sappiamo che c'era stata molta critica, non da parte di tutti, Forza Italia no, ma per esempio la Lega con Salvini, quando Unicredit ha lanciato l'operazione su BPM, addirittura chiamando la banca straniera. E poi c'è stato il rafforzamento del Crédit Agricole in BPM. Però attenzione, senza nulla togliere l'operazione Unicredit su BPM, in questo momento diciamo la posta in gioco si è alzata e anche il tiro si è alzato, cioè non possiamo ragionare solo come nello scenario di ieri, perché ripeto, qua sullo sfondo c'è il controllo delle generali, che in questo momento è sempre stato in mano di Mediobanca, nonostante i tentativi, penso a quello fatto in Caltagirone, perché Mediobanca con il suo 13-10% dentro le generali poi è riuscita sempre a a decidere la lista del consiglio di amministrazione. Però adesso le cose cambiano. Chi ha comprato oggi Mediobanca in borsa? Beh, a parte che non lo so, ma l'ha comprata chi prevede che il Monte dei Paschi dovrà alzare l'offerta. L'andamento della borsa è chiaro oggi. Vai a vendere Monte dei Paschi e compri Mediobanca, vuol dire che tu ritieni che venga valorizzato poco il titolo Mediobanca, oppure anche chi, che possono essere anche la stessa persona, ritiene che questo sia solo l'inizio di una guerra e quindi si posiziona sul titolo, perché laddove c'è diciamo una guerra o si ipotizza una guerra con rilanci e quant'altro, è chiaro che tu ti compri il titolo nell'ipotesi che poi cresca. Allora, altre notizie in breve prima di arrivare a poco. Immediabile classifica, che devo dire oggi, per carità, c'è un'operazione come questa, che è un'operazione monster nel mondo bancario italiano. sarebbe stata da fare una classifica con tutto il materiale che avevamo di un'ora e mezza intera, però cercheremo di condensarla. Andiamo sulle altre notizie. Vabbè, a Piazza Affari sostanzialmente è chiaro che il caso della giornata è Mediobanca e Monte dei Paschi. Segnalo molto bene anche Campari più 4,80, Iveco più 4, Moncler più 3,20, Interpump più 2,10%, Pop Sondrio più 1,5%. Vale la pena però, visto che stavo ricordando tutte le vari soggetti coinvolti, come va anche, allora BPM sale dell'1,5%, invece Generali è abbastanza ferma, più 0,60%, come Unicredit. Sul fronte opposto, appunto, Monte dei Paschi perde quasi il 7%, poi c'è Saipem meno 2,60, Telecom meno 1,60, come Diasorin, Amplifon meno 1,5 come Era, Eni meno 1,5 come Italgas. E poco fa Donald Trump ha rilanciato, adesso parliamo di energia, dal North Carolina la sua richiesta all'OPEC di tagliare la produzione del petrolio per abbassarne il prezzo in modo da fermare la tragedia in Ucraina, di cui allora lui vuole abbassare il prezzo del petrolio, quindi non può chiedere all'OPEC, è un po' confusa l'agenzia che sto leggendo. Se vuoi abbassare il prezzo del petrolio devi aumentare la produzione dell'OPEC, non tagliarla. Forse c'è un refuso, ovviamente. Sappiamo che Trump ha detto che se il prezzo del petrolio calasse, secondo lui, questo servirebbe a fermare la tragedia in Ucraina. Comunque il prezzo del petrolio oggi è stabile, $78 il Brent, $74 il WTI, prezzi sulla rete poco mossi, nel senso che la quotazione ieri rilevata era di benzina self service 1,833 euro, gasolio 1,744 euro, il gas ad Amsterdam resta sempre alto a €49 a megawattora, un anno fa era 36, e così come il prezzo dell'elettricità, il PUN è alto, €147 a megawattora contro i €97 di un anno fa. Notizie di carattere internazionale. È interessante, tra virgolette, quello che sta avvenendo in Giappone, dove è tornata a crescere l'inflazione, più 3%, però c'è anche un effetto distorsivo, cioè il governo ha eliminato i sussidi per le bollette energetiche, quindi questo ha fatto salire in automatico l'inflazione. E comunque la banca centrale giapponese ha aumentato i tassi di interesse, allo 0,50%. Poi di nuovo alcune dichiarazioni da Davos. È tornata a parlare la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha detto che l'Europa deve rispondere alle sfide economiche. E quanto a Trump, dice Trump guarda soprattutto il deficit, ed è vero che c'è un deficit nell'interscambio commerciale di beni, però attenzione, c'è anche lo scambio di servizi, e dove invece l'America ha un avanzo commerciale nei confronti dell'Europa, questo è corretto. Poi dichiarazioni distensive dalla Cina su Trump: Cina e Stati Uniti possono risolvere le loro differenze, non ho ancora capito quale sarà la posizione di Trump con la Cina, perché ha detto c'è uno squilibrio commerciale molto forte, dovremmo intervenire, ma ottimi rapporti con Xi Jinping. Tra l'altro le aziende USA in Cina hanno accelerato i piani sulla delocalizzazione della produzione e degli approvvigionamenti. Circa il 30% degli intervistati della Camera di Commercio americana in Cina ha preso in considerazione appunto la possibilità di delocalizzare. Dunque, il presidente poi Putin, lo ha riferito la TASS, ha detto di essere pronto a negoziati diretti con Trump sull'Ucraina. Anche perché, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, ma ce ne siamo occupati anche nelle settimane scorse, Il presidente Putin sarebbe sempre più preoccupato per le distorsioni economiche causate dalla guerra. Io ricordo che c'è il colosso e la gallina delle uova d'oro russe, Gazprom, russa, cioè il colosso del gas, ha avuto l'anno scorso ha chiuso il bilancio con meno 7 miliardi, non era mai successo nella storia di Gazprom. Dovuto a che cosa? Al calo soprattutto dei flussi di gas verso l'Europa. L'inflazione in Russia viaggia intorno al 15-17% e così i tassi di interesse. Molti ritengono che la riconversione forzata dell'industria manifatturiera in industria bellica poi peserà nel futuro, quindi poi è sempre difficile capire quella che è la situazione economica in Russia, così come anche è difficile capirlo in Cina. Ne parlavamo ieri, ci sono molte critiche sul fatto che le previsioni statistiche in Cina siano sempre azzeccate, cioè non sbagliano mai. Il sospetto è che vengano riadattate alle necessità del governo, quindi se le previsioni, se il governo dice più 5, l'istituto di statistica guarda caso fa veramente più 5 il PIL cinese. Vari osservatori, alcuni dei quali sono stati anche diciamo in qualche modo perseguiti, ritengono che invece la crescita cinese reale sia intorno al 2%, però insomma quello che voglio dire è che è molto difficile capire qual è lo stato reale dei dati anche statistici quando non hai libertà di esprimerli, non c'è proprio libertà di espressione nemmeno dei dati statistici. Interessante quello che ha detto invece il numero uno di BlackRock, il primo fondo al mondo, Larry Fink, ha detto c'è troppo pessimismo in Europa che ha un potenziale molto superiore a quanto percepito, è ora di tornare a investire nel vecchio continente. Sì, può essere che abbia ragione anche Larry Fink, che in Europa ci si pianga troppo addosso, oddio. Siamo anche stati in alcuni casi causa del nostro male, penso a tutta la direttiva sull'automotive al 2035. Ma andiamo avanti. Allora, sale la produzione in Germania, 50,1 punti l'indice composito dei responsabili d'acquisto. Anche in Francia segnali di ripresa, 48,3 punti l'indice dei responsabili d'acquisto PMI. L'area euro in moderata ripresa, 5,2 punti. Fuori dall'area euro e fuori dall'Europa, la Gran Bretagna, anche lì l'indice PMI è cresciuto a quasi 51 punti, anche qui in aumento, speriamo, perché sappiamo che l'indice dei responsabili acquisti in questo caso è quello misto, cioè sia manifattura che servizi, è un indicatore anticipatore dell'andamento dell'economia. Sopra i 50 punti segnala espansione, sotto i 50 punti segnala recessione. E invece non sono ottime le previsioni sull'Italia, in attesa di sapere cosa abbiamo fatto l'anno scorso. L'istituto REF dice anche quest'anno, cioè 2025, faremo più 0,6%, come il dato che il REF stima sul 2024, più 0,6%. Ricordo che il governo stimava un 1% nel DEF, quindi nel documento economico finanziario. Allora, poi apriamo una brevissima parentesi, insomma, se ce la faccio sul settore moda, lo facciamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. La classifica della settimana.
17:36 minuti di moda, parleremo lunedì, non ci sono grandissime notizie, c'è l'apertura anche delle offerte per la Perla, ma insomma torneremo a parlare della moda, che è uno dei due settori con l'automotive maggiormente in difficoltà, come spesso ricordiamo, non tutta, soprattutto la parte calzature, pelle e tessile, però insomma torneremo a parlarne lunedì. Vorrei andare invece alla classifica, anche perché oggi è molto ricca e poi dobbiamo riaprire tutta la pagina sull'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca. Ripeto a chi me lo scrive al 349-238-6666, la reazione del mercato non vuol dire che è bocciata necessariamente l'operazione, vuol dire che il mercato ha bocciato il valore che Monte dei Paschi attribuisce a Mediobanca, tant'è che Monte dei Paschi adesso chiusa la borsa, ha chiuso a 6,49 euro, cioè meno quasi 7%, meno 6,91%, e Mediobanca ha chiuso a 16,47 euro, un più 7,72%, quindi la forchetta si è ulteriormente aperta, perché Mediobanca chiude molto di più rispetto all'offerta. Monte dei Paschi perde, quindi il rapporto di 2,3 azioni di Monte dei Paschi rispetto a una di Mediobanca regge sempre meno, perché saremo a 14,90 euro con un Mediobanca che invece oggi ne quota 16,47. Comunque vi arriveremo. Allora, partiamo bassi bassi. Io non so se questa possa essere una notizia per far capire quanto teso è il mercato immobiliare in questo paese, dovuto a vari elementi. È inutile girarci attorno, l'abbiamo detto più volte, anche alla non gestione o gestione così approssimativa, a mio avviso, degli Airbnb, delle case in affitto per il turismo. E non mi dite sempre della zia, perché ci sono casi in cui della zia che è mancata, ci sono casi di persone che hanno 30, 40, 50. Lo dico perché qui non stiamo parlando di Manhattan, del centro di Roma, del centro di Londra o del quartiere della moda di Milano. Stiamo parlando di un paese nel Padovano che si chiama Limenta. Che cosa succede a Limenta? Un proprietario di un immobile, un'agenzia di Limenta, si prende in carico, la proposta di un proprietario di un appartamento sito a Limenta, nel Padovano. È un locale buono, contesto non male, dice l'agenzia. Costo mensile dell'affitto buono, 600 euro. Come mai? Perché è una locazione a canone concordato che prevede accordi territoriali e vantaggi anche fiscali sia per il locatore che per il locatario. E fin qua nulla di strano. Limena. No, chiedo venia. Va bene, dicevo, niente di strano. Qual è la cosa strana? È che l'agenzia, come mette l'offerta su uno dei grandi player dell'immobiliare in Italia, non passa nemmeno un'ora e racconta il titolare dell'agenzia, che si chiama Dell'Uomo, sul suo telefonino, su quello della collega e su quello fissa dell'agenzia, si scatena l'inferno. 190 telefonate, dopodiché loro devono smettere, non riescono più a rispondere alle telefonate. Per un appartamento in cui gli offrono di tutto, gli viene offerto, si dice è vero che senza concordato sarebbe costato 800 euro, però insomma ci hanno offerto più del doppio, ci hanno detto di sottobanco che volevano anche raddoppiarci le commissioni. Abbiamo dovuto staccare i telefoni, ma ragazzi, stiamo parlando Limena, così la dico bene, di un appartamento, locali buoni, 600 euro a Limena nel Padovano. 190 telefonate e poi hanno staccato i telefoni. Voi dici, cosa c'è? Ma forse è un segnale non di sprechi, ma di un leggerissimo problema abitativo in questo paese. Là dove invece entriamo a pie pari dentro la poco invidiabile classifica, ragazzi, ho detto Limena, mi sono corretto, non so più, non mi continuate a scrivere a 349-238-6666, però è interessante perché è un ex aequo. Da un lato io mi chiedo che cosa frulli nella testa di un ladro, si chiama ladro veramente. Allora, a me dispiace per che cosa ha fatto nell'estate del 2021, provincia di Lucca, se non ricordo male. Sì, il soggetto ruba un motorino. Cosa fa però? Ruba il motorino e si schianta contro un muretto. Nonostante i tentativi dei medici, è necessaria l'amputazione del piede. A quel punto, dopo l'operazione chirurgica, l'uomo cosa fa? Il ladro chiede un risarcimento, non si capisce in base a che cosa, un risarcimento, e chiama in giudizio anche il proprietario dello scooter, cioè il derubato, sostenendo, questa è... che non era stato abbastanza diligente nel proteggere il mezzo dal furto. Cioè, se ti rubano il motorino è colpa tua che non l'hai incatenato bene, non l'hai messo in una gabbia. Ora, io mi chiedo anche all'avvocato quanto buon tempo abbia per queste richieste, e chiedo un risarcimento il ladro di 400.000 euro al proprietario del mezzo. Ora, meno male che lui cita in giudizio il proprietario del mezzo, l'assicurazione del motociclo e anche il fondo di garanzia vittime della strada della regione Toscana. Ma scusami, amore, ma tu ti sei schiantato dopo aver rubato un motorino? Non sei vittima della strada? Comunque, 430.000 euro. Per fortuna il tribunale rigetta la richiesta e dice che, attenzione, la denuncia era stata regolarmente presentata diversi giorni prima dello schianto. Dopodiché, non solo al momento del sinistro il ciclomotore era privo della targa, delle chiavi di accensione, perché, e questo dice il giudice, il ferito, il ladro, non poteva non sapere della circolazione illegale del mezzo, e poi ha chiesto anche di pagare le spese processuali, almeno una cosa. Quindi rigettata la richiesta e ha imposto al ladro il pagamento di tutte le spese processuali, anche delle controparti chiamate in causa, almeno quello. Che fa il paio, e qui iniziamo un po' a salire di livello, con la maxi stangata per un dipendente 63enne dell'ufficio dogane di Trieste, Francesco Condemi, Condemi, originario di Reggio Calabria, lavorava all'ufficio dogane di Trieste. Come mai le dogane gli chiedono di restituire 2 milioni, anzi una multa di 2 milioni e 100 mila euro? Beh. Intanto ha già dovuto pagare una parte di 160 mila euro. Allora, che cosa faceva lui? Lui redigeva atti falsi, utilizzando il computer dell'agenzia delle dogane, testimoniando l'esportazione di prodotti in paesi extra Unione Europea per le quali non sono previsti diritti di accisa né IVA, esportazione prodotti però inesistenti. Allora, l'impiegato è stato condannato dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia al pagamento del record di 2 milioni e 100 mila euro, oltre alla rivalutazione monetaria in favore dell'agenzia delle dogane per mancate entrate tributarie. Ma lui è stato intanto licenziato senza preavviso e ha già dovuto pagare 160 mila euro, non alle dogane, al collega, perché lui tutte queste operazioni, diciamo, di sottrazione di IVA e di truffa le faceva dal computer del collega, il quale era finito anche in galera. Cioè, ogni volta che il collega si assentava, lui si metteva al suo computer, pensa che personaggino, e lo faceva. E cosa metteva? Metteva i cosiddetti degli atti che si chiamano visti uscire, testimoniando che alcune merci erano state esportate, erano soprattutto prodotti alcolici, 11 bollette di esportazione emesse dall'ufficio delle dogane di Bologna e 4 emesse in Lituania e in Spagna, sulla base di altrettanti visti uscire, però erano falsi, erano redatti dallo stesso Condemi dal computer del suo collega. E poi il video delle telecamere installate ha beccato il Condemi che, quando il collega si assentava, sedeva al suo posto e compilava gli atti falsi. Collega che è stato anche arrestato, poi è stato completamente scagionato. Quindi 160.000 euro questo personaggino li deve di risarcimento al collega, e poi già condannato dal Tribunale di Trieste per reato di accesso abusivo al sistema informatico, ed ora all'Agenzia delle Dogane, secondo la Corte dei Conti, 2 milioni e 100 mila euro. Andiamo al quarto posto, andiamo sul traffico, poi faccio quarto, terzo e rapidamente anche secondo.
Focus Economia.
Minuti, andiamo al quarto posto, e qui continua una saga, la seguiremo nel corso della poco immediabile classifica. Si chiama il flop, ne avevamo già parlato, dell'app del Ministero della Giustizia nei tribunali, il famoso processo penale telematico. L'app non funziona. Allora, ho visto che il ministro Nordio oggi ha dichiarato: il processo telematico ha incontrato resistenze. Per carità, ci possono essere anche resistenze, vale per qualunque ufficio, quando ti cambiano i sistemi applicativi, il software, uno può, c'è anche, mi trovavo meglio col software di prima. Ma qui le resistenze ci sono state perché non funziona l'app. Ministro, abbia pazienza, non è stata solo la Procura di Roma, poi la Procura di Milano, cioè le due più grandi d'Italia, sono 87 i tribunali a questo punto che hanno sospeso l'app perché nulla funziona. Qui, ragazzi, stiamo ragionando dello scontro tra Elon Musk e parte dell'amministrazione Trump sui 500 miliardi per l'intelligenza artificiale, Stargate, Starlink, i razzi, i 6700 satelliti a bassa orbita. Ragazzi, qua non riusciamo a fare un'app, no? Allora, a me, al di là, dunque, leggo tra l'altro l'Associazione Nazionale Magistrati, il CSM dice che aveva già segnalato che gli uffici non erano pronti a passare tutto in telematico, adesso ha chiesto che si vada avanti appunto col doppio binario cartaceo telematico. E alla stessa Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Ministero ha dovuto riconoscere l'attuale concreta esistenza di problematiche riguardanti il malfunzionamento dell'app e che bisogna ricorrere al cartaceo. Io vorrei capire che cosa ci vuole a fare un'app, non vorrei capire come l'hanno fatta. Comunque, il Consiglio Superiore della Magistratura mette in guardia anche per altri uffici non meno preoccupanti. Si profilano fin da ora le prospettive dei processi telematici per gli uffici della Procura del GIP per tre riti speciali: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto penale, sospensione del procedimento con messa alla prova, oltre che per l'udienza preliminare. Dal 1 gennaio tutte le parti sono obbligate al deposito telematico di atti in un fascicolo processuale che non è composto da documenti telematici interamente gestibili in app. E aggiunge il CSM: analoghe criticità riguardano i riti speciali rispetto ai quali il dispositivo telematico diventerà obbligatorio dal 1 aprile prossimo, che sono giudizio abbreviato, giudizio direttissimo e immediato. Vista la gravità delle carenze dell'applicativo, appare peraltro improbabile che queste possano venire risolte nel breve spazio di meno 3 mesi, pur augurandoci il contrario. Allora, e questo è, già ti chiedi, ma com'è possibile che non abbiate fatto? Io capisco, le app possono non funzionare, hanno sempre bisogno di un po' di manutenzione, ma voglio dire, ma qui non sta funzionando niente. No, non ho capito, cioè 87 procure, non è una procura. Ma a me ha fatto impazzire la risposta del ministro Nordio. Dice: guarda, la prima fase di realizzazione del processo telematico ha richiesto e richiederà un notevole sforzo finanziario e anche un notevole sforzo di immaginazione e di organizzazione. Ma cosa vuol dire lo sforzo di immaginazione? Nel senso, cosa deve immaginare il GIP? Stiamo scherzando? Poi aggiunge il ministro Nordio: queste novità tecnologiche hanno creato criticità, ma siamo certi che saranno superate e rientreremo nei vincoli del PNRR entro la fine dell'anno. Ma quanto cavolo ci vuole ad aggiornare un software? O rimetto a posto, entro la fine dell'anno. Ragazzi, cioè, non diteglielo a Elon Musk, cioè, a noi ci fa un baffo la conquista di Marte, qui stiamo ancora con l'app. Entro fine anno, vabbò. Noi qua siamo, come dicono in Sicilia, qua siamo, qua saremo e qua staremo ad assistere se entro fine anno partirà l'app. E adesso inizia la parte più difficile della classifica, perché io vi giuro, di fronte a tutti gli scenari geopolitici mondiali, rischi, conflitti, questo è un paese che non rischia di essere invaso, si invade da solo. Adesso vediamo di capire perché. Cioè, non è che non c'è nessun problema, ma chi può invadere un paese che riesce a fare quello che sto per raccontare? Partiamo dalla famosa diga solitaria di cui ci eravamo già occupati, la diga di Castelvetrano, che è costruita tra il 1954 e il 1959. E attende ancora il collaudo lì tutta sola. Ma adesso si è aggiunto un aggravante, perché il Ministero dei Trasporti, l'Infrastruttura dei Trasporti, si è accorto che la diga ha gravi carenze di sicurezza. Ma dai, è dal 54, dal 59 che è lì che attende il collaudo, e si sarà pure rotta non nel senso la diga, rotta in senso così psicologico, e ha gravi carenze di sicurezza in condizioni statiche, ma anche sismiche e di piena. Cioè, praticamente Sì, vabbè, viva la diga. Ho capito, ma insomma, questa a condizioni di, a gravi carenze di sicurezza, in condizioni statiche, ma anche in condizioni sismiche e anche di piena. Ti viene da chiedere quando è che non ha gravi carenze? Quando è vuota? Adesso vi arrivo. Il 14 gennaio il Ministero di Salvini quindi prescrive la riduzione del quantitativo d'acqua dell'invaso e la sua prossima chiusura. Ora, in una regione che era in ginocchio e tuttora per la siccità, la diga potrebbe contenere 18 milioni di metri cubi d'acqua, che è usata per irrigare Campobello di Mazzara, Mazzara del Vallo, Castelvetrano, tutta la zona, diciamo, che è una zona anche molto ricca, diciamo, il Belice di coltivazioni e quant'altro. Comunque, l'ufficio tecnico dighe, secondo l'ufficio tecnico dighe, potrebbe riempirsi fino a 65 metri, a fronte di una quota massima di 68 metri, che vuol dire già perdere 6 milioni di metri cubi. Il ministero ha abbassato il limite a 50 metri. È rimasto sorpreso anche il governatore Renato Schifani. Eppure è anni che la regione è a conoscenza dello stato di salute, si chiama Diga Trinità, infatti il titolo poteva essere la chiamavano Trinità, no? La Diga Trinità, visto che già nel 2018 l'attuale ministro Musumeci, quando era governatore, aveva redatto un rapporto, cioè la regione aveva redatto un rapporto sullo stato di salute, in cui spiegava che servono gli interventi per il recupero delle condizioni di sicurezza strutturale e il ripristino della piena funzionalità idraulica dell'infrastruttura, oltre alla conclusione degli invasi sperimentali. La conclusione dopo 60, quanti anni sono da 60, dopo 66 anni, la conclusione degli invasi sperimentali e l'acquisizione del collaudo tecnico funzionale dopo 66 anni. Allora, a questo punto gli agricoltori del Belice sono disperati perché la riduzione dell'invaso mette in ginocchio l'agricoltura. Ma il ministero, voglio essere chiaro, ha detto bene: attenzione, la diga non ha collaudo, non ha misure di sicurezza statiche, sismiche, di piena, quindi abbassate il livello a 50 metri e poi chiudetela. Pur di non perdere l'acqua della diga, che in questo caso è una diga che non fa acqua da tutti i pozzi, cioè è una diga sola. La solitudine della diga. Allora, per non perdere l'acqua della diga Trinità, la regione è disposta a mettere in campo anche le autobotti della protezione civile per svuotare l'invaso. Cioè, noi stiamo utilizzando in Sicilia una diga in questo modo. Per non buttare via l'acqua, a questo punto la svuoteremo con le autobotti, ma di solito era la diga che portava l'acqua, non aveva bisogno dell'autobotte, l'autobotte prende l'acqua da altre parti. No, svuotiamo la diga con le autobotti. E quindi perché l'infrastruttura costruita 70 anni fa non risponde ai requisiti tecnici. Io non ho mai visto una situazione in cui una diga venga svuotata con le autobotti, ma vi torniamo perché purtroppo dobbiamo restare un po' in Sicilia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per andare al secondo e primo posto della classifica e poi parlare dell'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca. Eravamo rimasti al terzo posto con la famosa diga di Castelvetrano. Ha ragione un ascoltatore, noi ne abbiamo parlato almeno due anni fa, 66 anni che aspettava un collaudo, 66 anni. E poi è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture che ha detto: guardate che la diga, non avendo il collaudo, ha grossi rischi in condizioni statiche, sismiche, di piena, quindi abbassate il livello e poi svuotatela. Da 65 metri a 50 e poi svuotatela. Al di là del fatto che appunto è allucinante che già nel 2018 c'era stato il rapporto redatto, allora era Presidente della Regione Sicilia l'attuale Ministro Musumeci, non è cambiato nulla, non si è mai fatto... Dovevano essere conclusi gli invasi sperimentali e l'acquisizione del collaudo tecnico funzionale. Ma guardate, alcuni mi scrivono: beh, il collaudo se l'è fatto da solo la diga perché è rimasta in piedi per 66 anni. Sì, ma non abbiamo ancora l'autocollaudo della diga, cioè la diga che dice a se stessa: sei una bella diga, vai avanti così. Eh no, te lo devono dire gli altri se puoi andare avanti così e se sei una bella diga che funziona. Comunque sono molto preoccupati gli agricoltori. La Coldiretti ha detto: questa, oltre al paradosso, qui ci avviciniamo alla fantascienza. Sì, quello che sto per raccontare nel secondo posto è veramente fantascienza, iperuranio, spazio. Però a questo punto preoccupatissimi, dicevo, gli agricoltori, i sindaci di Marsala, di Petrosino, di Mazara del Vallo, di Campobello di Mazara, di Castelvetrano, parlano di un colpo durissimo per la per il territorio. Tra l'altro quella è una zona molto importante per l'agricoltura e la vitivinicoltura, ci fanno grandi vini. Quindi, comunque, il ministero ha bloccato l'esercizio della diga per ragioni di sicurezza. Tanto era ovvio che se non la collaudi, prima o poi viene bloccata, no? Non è che la diga può andare avanti di vita autonoma, ma è niente. Oddio, niente, ne parliamo da 2 anni. Rispetto a quello che sto per raccontare, volevo metterlo al primo posto, però al primo posto c'è un dato economicamente più rilevante. Allora, siamo stati facili profeti, è brutto dirlo, la settimana scorsa abbiamo messo al primo posto in classifica come Agrigento è o non è arrivata preparata, o quindi impreparata, a essere capitale della cultura. Abbiamo raccontato che mentre Gorizia e Nuova Gorizia si sono già mosse, così lì non è successo niente, si è arrivati a fine 2024 a costituire la fondazione Agrigento capitale della cultura, quella spesa assurda per far cantare il gruppo i tenori del volo come se fosse inverno anche se era estate, col cappotto, vabbè, gli errori proprio di ortografia nei cartelli, e che aveva piovuto dentro il Teatro Pirandello, dove il Presidente della Repubblica è stato a inaugurare sabato scorso, è stato per le celebrazioni di Agrigento capitale della cultura. Ma è niente rispetto a quello che sto per raccontare. Mi date una base, però, di quelle proprio da, non so, da Olimpiadi, da momenti di gloria, una cosa, perché eccoci. Allora, il Presidente della Repubblica è andato sabato scorso, appunto. Ma che cosa succede? Il 13 gennaio parte il panico a Agrigento. Il sindaco Franco Micichè si rende conto che servono soldi subito per sistemare le strade in vista dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 5 giorni prima, siamo al 13 gennaio, Mattarella arriva il 18. Ora, siccome il capo dello Stato non è uno che prende i voli last minute, così dice: che faccio oggi? Vado ad Agrigento. La visita era ampiamente annunciata. Il 18 il capo dello Stato non si paracaduta all'improvviso e arriva al Teatro Pirandello senza dirlo a nessuno, no? Ma ad Agrigento, con grande capacità di pianificazione che già avevano dimostrato, il sindaco Micichè va nel panico 5 giorni prima dell'arrivo e scrive alla regione. Nonostante sia passato 1 anno e mezzo da quando Agrigento è stata nominata capitale della cultura, scrive alla regione: attenzione, bisogna asfaltare la strada perché sennò la macchina del Presidente della Repubblica passa in mezzo alle buche. A quel punto la regione, utilizzando un decreto, si affretta a nominare un decreto d'urgenza, mette 500.000 di euro, 526.000 euro per la precisione. Nomina il responsabile unico del procedimento dei lavori, oltre a progettisti, direttori e ispettori, tutti provenienti dal genio civile di Agrigento. Si fa riferimento proprio alla visita del Presidente della Repubblica e alla richiesta accorata del sindaco il 13 gennaio, ok? Richiesta last minute, non certo la visita del Presidente della Repubblica. E la regione ripesca un accordo quadro già sottoscritto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. E praticamente il decreto viene pubblicato il 15 gennaio, mancano a questo punto 3 giorni allo sbarco all'improvviso del Presidente della Repubblica Mattarella. 3 giorni. 510.000 euro, mancano a questo punto 30 ore, i trattori arrivano ad Agrigento, che diventa in molte zone un cantiere aperto, gli operai lavorano anche di notte, perché 1 anno e mezzo dopo la proclamazione di Agrigento te ne accorgi 30 ore prima che la strada non è asfaltata. Ok. E bitumano la strada. Perfetto, ok? A questo punto arriva il Presidente della Repubblica. Per fortuna non piove nel Teatro Pirandello, 43 sindaci, studenti, un bellissimo discorso quello di Mattarella, che ha messo in guardia anche contro le tecnocrazie. Ma non vi preoccupate, con quello che abbiamo appena raccontato, in Italia la tecnocrazia è impossibile, che non funzionano le app. Ma comunque non riusciamo a collodare le dighe, fare le app per le procure, cosa vuole la tecnocrazia qua? Allora, e a terra sul campo sportivo, sopra un tappeto verde di un finto prato steso a rotoli, arriva finalmente al Teatro Pirandello e fa il suo discorso. C'è un piccolo problema. Nell'asfaltare la strada precipitosamente, perché hanno avuto 30 ore invece delle 3 settimane, il genio civile di Agrigento ha asfaltato tutto. Se avete l'espressione ti asfalto, ecco, ti ha asfaltato tutto, anche i tombini e anche, non solo i tombini, anche i chiusini o i punti della rete idrica con le saracinesche per aprire manualmente gli impianti e anche le griglie di scolo in alcuni casi. Risultato: ad Agrigento, dove l'acqua già è contingentata, ti rendi conto che collegamento che c'è con la diga di prima, l'acqua è contingentata, vengono, per esempio, il bar, il ristorante Gambrinus, insomma, chiamano gli operatori e dicono: guardate, lo so che non vi abbiamo potuto dare acqua anche se era il vostro turno settimanale, ma ci hanno asfaltato le saracinesche, i rubinetti, i tombini, tutto. Quindi è un operaio che si scusa tra l'altro con uno dei palazzi in via Manzoni, zona Esseneto, e poi gli avventori del Gambrinus che si rendono conto che, insomma, il fontaniere dell'acquedotto dice: scusatemi, non riusciamo a darvi l'acqua anche se tocca a voi questa settimana, perché per asfaltare la strada dove passava Mattarella a 30 ore dall'arrivo, a un anno e mezzo dalla proclamazione di Agrigento capitale della cultura, hanno asfaltato anche i tombini, i chiusini, le griglie di scolo. L'intervento di l'assessore dice: non è colpa nostra, dice l'assessore comunale dei lavori pubblici Geraldo Principato, perché non erano nostri, non erano i nostri uffici, ma quelli del Genio Civile di Agrigento. Sì, oddio, voi vi siete mossi leggermente tardi, avete chiesto, il sindaco ha fatto una lettera di emergenza, d'urgenza, per far asfaltare la strada, ok? A questo punto il comune potrebbe chiedere la rimozione dell'asfalto, imporre sanzioni amministrative a seconda della gravità della situazione, intraprendere azioni legali contro chi ha disposto l'esecuzione dei lavori per violazione della normativa edilizia. Ragazzi, qui stiamo... anche perché il Genio Civile è corso in aiuto dell'amministrazione comunale. Allora, voglio dire, è vero che Mattarella è già passato, ma me manca solo e non, per un po' non verrà. Ma avete visto le immagini che hanno fatto il giro di tutti i social, che dopo 510.000 euro di fondi regionali sono dovuti andare gli operatori fuori con il metal detector per cercare dove erano i tombini e i chiusini. Cioè, c'è gente che gira con il metal detector perché non si ricordano più dove era il tombino. Guardate, il reddito di cittadinanza lo faccio un'altra volta perché non ce la posso fare. Cioè, ripeto, non dobbiamo temere nulla a livello geopolitico, perché è impossibile invadere un paese in cui a 30 ore dall'arrivo del Presidente della Repubblica asfalti la strada dopo che hai avuto un anno e mezzo e asfalti anche i tombini, i chiusini, le griglie di scolo, non sai neanche dove sono, bastava mettere, non so, un segnale, qui c'è un tombino. In realtà andavano fatti un po' diversamente i lavori, ma non avevano tempo. La famosa colata di cemento, il famoso lavoro alla Dick of Dog, io l'applauso lo chiedo, poi la prossima settimana andremo sui costi del reddito di cittadinanza, so che accorcio ma non ce la posso fare, e quindi un applauso all'asfaltamento dei tombini in una regione in ginocchio per la siccità, mentre gli vanno a chiudere la diga mai collaudata per 66 anni a Castel Vetrano. Sì, mi dice un ascoltatore, avevano finito la bomboletta spray fluorosa per segnare il tombino nascosto. Ma ragazzi, stiamo facendo la caccia al tombino. Comunque, dopo il traffico parliamo invece della mossa che ha così terremotato, questo possiamo dirlo, il risico bancario e finanziario di questo paese. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Minuti. Allora, l'operazione che ha così terremotato, già era in corso un bel risico bancario da settimane. Oggi Monte dei Paschi conferma che lancia un OPS su Mediobanca, offre 2,3 azioni di Monte dei Paschi per ogni azione di Mediobanca. Valore stimato dell'operazione 13 miliardi e 3. Intanto partiamo con Luca Davide, Sole 24 Ore. Luca, buonasera.
Buonasera Sebastiano, un saluto a chi ci ascolta.
Perché l'operazione si chiama Monte dei Paschi su Mediobanca, ma per tutti è chiaro che l'operazione è sul controllo delle generali, poi vi arriverò. Comunque, iniziamo dalla reazione del mercato, perché in questo modo ieri, cioè Monte dei Paschi valuta Mediobanca più o meno 15,2 euro. Oggi Mediobanca chiuse in rialzo del 7,70% a 16,47 euro, mentre Monte dei Paschi ha chiuso in ribasso del 6,91% a 6,49 euro. Cosa vuol dire? Che se io dovessi applicare, Luca, l'offerta di 2,3 azioni Monte dei Paschi per una di Mediobanca, a questo livello del titolo Monte dei Paschi l'offerta varrebbe 14 più o meno 9 euro, mentre Mediobanca ne quota in chiusura la bellezza di, eccola qua di nuovo, 16,47, cioè 1,5 euro in più ad azione. Come dobbiamo leggere questa reazione del mercato? Prima domanda.
Il mercato ha già deciso di fatto, cioè a questi prezzi l'offerta di MPS su Mediobanca non è al prezzo giusto. Vuol dire quindi che mancano di fatto circa almeno 1,3 miliardi per arrivare al prezzo ritenuto quantomeno idoneo. Da qua appunto la reazione al rialzo del titolo Mediobanca, che è salito. C'è poi l'altro, come dire, di converso invece la reazione al ribasso del titolo di Siena, è una discesa che si traduce di fatto nell'idea che comunque ci siano dubbi sulle potenzialità dell'operazione anche proprio per MPS. Diciamo una cosa, da un punto di vista industriale l'operazione, almeno a detta di diversi osservatori, ha una sua ratio, perché si andrebbe a creare un gruppo che ha comunque delle complementarietà, perché da una parte MPS è una banca retail, una banca commerciale con classica, una rete importante su tutto il territorio italiano. Mediobanca è una banca invece di investimento, di nicchia, indipendente, che ha al suo interno delle fabbriche prodotto sul mercato del credito al consumo, una banca di investimento d'eccellenza, ha insomma una serie di asset che andrebbero a fare il cosiddetto plug-in, cioè si andrebbero a inserire perfettamente nella geografia di MPS. Resta però un rovescio della medaglia: quando le operazioni di fusione si creano soprattutto per fare sinergie, cioè ci sono delle sovrapposizioni che poi vengono in qualche modo tagliate e quindi da lì si fanno dei risparmi che il mercato inizia poi ad apprezzare. In questo caso le sinergie sono invece più lato ricavi, cioè sono più prospettiche, e in un'epoca di incertezza quale quella noi stiamo vivendo il mercato va cauto, aspetta e dice quindi vediamo cosa potrebbe nascere, tanto che qualcuno parla di potenziali dissinergie.
E questa è l'operazione in sé. Vediamo cosa c'è sullo sfondo, perché Mediobanca è il primo azionista del gruppo Generali al 13,10%. Gli altri azionisti sono la Delfin, quindi erede del vecchio Millei, col 9,9%, e Caltagirone col 6,92%. Ma in questo momento, anche negli ultimi assemblee, ha sempre controllato le generali Mediobanca. Ora, se Monte dei Paschi, dove dopo che Tesoro ha ceduto una quota, ci sono dentro Monte dei Paschi sempre Delfin col 10% e sempre Caltagirone col 5%, se Monte dei Paschi dovesse riuscire nell'operazione, tu avresti un Monte dei Paschi che controlla Mediobanca e che a sua volta ha il 13% delle generali, dove dentro le generali vi sarebbero due azionisti importanti di Monte dei Paschi, Caltagirone e Delfin, che hanno dentro le generali il 7% e da una parte il Caltagirone e il 10% Delfin. Domanda, è su questo che poi si interroga nel medio termine il mercato?
Direi assolutamente di sì, cioè l'intreccio è da leggere in prospettiva. MPS da pedina.
Ti faccio un'altra domanda, e quanto può aver contato l'operazione che commentavamo lunedì, a cui erano molto contrari sia Caltagirone che Millei, che quindi Delfin, in cui Generali ha annunciato questa joint venture sul risparmio gestito con i francesi, l'accusa è che c'è il rischio che il risparmio italiano vada in mano francese. Cioè, può essere che sia scattata con questa rapidità anche per questo?
È possibile che sia stato il trigger dell'operazione che oggi vediamo. Resta il fatto che l'ambizione di Delfin e di Caltagirone di incidere nelle scelte strategiche di Mediobanca e quindi a cascata anche di avere un peso su Generali, che fino ad oggi sono state in qualche modo ostacolate, potessero arrivare in qualche modo a trovare una loro soluzione. E la soluzione è stata trovata appunto probabilmente in un varco creato in MPS, che, come dicevamo prima, era inizialmente la preda o comunque il perno su cui creare un polo bancario con Banco BPM. Settimane fa ne parlavamo, questo progetto del governo è stato mandato in frantumi da Unicredit, che ha scelto di lanciare con forza un OPS su Banco BPM. Questo ha costretto il governo a trovare un piano B, una soluzione alternativa, e ha deciso quindi di puntare su MPS affidando parte della propria partecipazione e di diluirla affidandosi appunto a due grandi investitori che sono appunto Caltagirone e la Delfine della famiglia Del Vecchio. Ecco, questi due investitori che sono sia oggi in MPS e sono però già presenti anche in Mediobanca con una quota di peso che vale circa il 25% e a cascata anche in Generali, perché sono presenti direttamente con una quota appunto attorno al 15%, si vede tra le righe una sorta di filo rosso che unisce appunto MPS, certo, Mediobanca e quindi a cascata proprio Generali. E l'operazione che citavi prima, cioè questa cessione, vendita, alleanza con i francesi sul risparmio, questo potrebbe essere stato l'elemento scatenante, cioè il timore che parte del risparmio degli italiani potesse andare insomma oltre confine.
Allora, tu citi il governo perché ho dimenticato di dire, ma hai ragione, il Ministero dell'Economia ha ancora l'11,7% di Monte dei Paschi, quindi un'operazione del genere non poteva passare senza che fosse d'accordo anche il Ministero dell'Economia. È vero che l'obiettivo del governo era creare il terzo polo bancario a suo tempo con BPM e Anima e Caltagirone e Delfin dentro Monte dei Paschi, poi è arrivata l'offerta direttamente su BPM da parte di Unicredit, e questa può sembrare un'altra strada per creare il terzo polo bancario che verrebbe, se l'operazione andasse in porto, verrebbe a crearsi. Però attenzione che in questo caso non è solo il terzo polo bancario, perché visto il ruolo di Mediobanca in Generali è ovvio che poi si punta alle Generali che vanno in assemblea a maggio, ma temo, nel ringraziare Luca Davi, che non si arriverà in questo modo all'assemblea, cioè qualcosa capiterà nel frattempo, perché e comunque sarà un'assemblea molto interessante per non dire infuocata. Grazie a Luca Davide sulle 24 ore, grazie a Daniele Brudenti, a Livia Caivano e a Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in regia anche questa settimana. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi e immagino torneremo a parlare anche di questo.